Bona più il Trentino, ma si giocava con territori che non appartenevano né a Francia né a Russia, naturalmente. E dunque, ci sarà a un certo punto un cambiamento di rotta che condusse alla scelta che spostava il paese verso una posizione di neutralità da mantenersi fino alla fine della guerra. L'Austria, da parte sua, prometteva una facoltà giuridica a Vienna, era con la Germania favorevole all'occupazione di Sasena, un piccolo isolotto davanti alle coste albanesi. Ma questo balletto, come vedremo, diplomatico porterà lontano. Intanto ritorniamo per un attimo alla posizione di Cadorna. Cadorna, il 25 settembre, intanto, pur essendosi detto pronto a fine luglio a marciare con il proprio esercito, il 25 settembre già faceva sapere che l'esercito era privo soprattutto dell'equipaggiamento invernale. E su questa sua posizione, Mario Isnenghi, che degli studiosi della Prima Guerra Mondiale, è stato un pioniere con un testo rimasto tuttora di fondamentale importanza, mi riferisco al Mito della Grande Guerra, un testo uscito nella sua prima edizione nel 1970. Isnenghi inserisce Cadorna tra coloro che operarono appunto rapidi dietro fronte. Ecco, e così effettivamente fu. Cadorna era un uomo dalla modesta attività scientifica, figlio di quel generale Raffaele Cadorna che il 20 settembre era entrato a Roma con i bersaglieri. Aveva avuto una brillante carriera, tutto sommato, ma sempre pochi contatti con le truppe, non aveva partecipato ad alcuna guerra. Ecco, Cadorna però mette in luce quelle che erano le difficoltà della mobilitazione. Fa appunto pervenire una memoria riassuntiva di ciò che la guerra italiana avrebbe potuto essere in agosto, e ormai è una guerra contro l'Austria. Sostiene la possibilità di portare avanti un'azione principale nel Goriziano e nel Triestino che avessero per obiettivo la linea della Sava tra Crani e Lubiana. Sostenute da eventuali azioni nel Trentino e dal Cadore verso Franzefeste e Bolzano, e poi ancora la possibilità di eventuali sbarchi nell'Adriatico orientale per dare sostegno ai serbi e ai montenegrini. Ma per intanto l'intervento viene rinviato per 8 mesi, e in questi 8 mesi in Italia si accende un feroce dibattito sfociato in manifestazioni di piazza. Qualche volta, anzi non di rado, accompagnato da violenze. E in questo periodo di dilazione dell'intervento si formano due gruppi. Da una parte, quello di chi intendeva rimanere fuori dal conflitto, i cosiddetti neutralisti, andiamo alla slide numero 6, che aveva in Giolitti il suo più autorevole sostenitore. E invece il campo molto più chiassoso e rumoroso, ma anche violento, di chi intendeva scendere in campo, intendeva scendere in guerra contro l'Austria-Ungheria, soprattutto. Tra i neutralisti vi era innanzitutto il Partito Socialista Italiano, che sceglie una via diversa da quella scelta dagli altri partiti socialisti europei. Vi ricordate il tema della Union sacrée, dell'unione sacra, appunto. Ecco, i socialisti italiani invece sostengono che la guerra era un fatto che riguardava paesi capitalisti e imperialisti, che erano tutti ugualmente responsabili del conflitto. Ritenevano che il conflitto non avrebbe risolto alcun problema, in effetti erano buoni profeti, ma soltanto recato lutti e rovina. E perciò il proletariato italiano non avrebbe dovuto parteciparvi. E guardate che in quella fase in quella fase, all'inizio, il direttore dell'Avanti, l'organo del Partito Socialista Italiano, che era l'unico vero partito di massa organizzato in questi termini dell'Italia di allora, sosteneva abbasso la guerra, neutralità, oggi e domani. Ma il nome di questo direttore dell'Avanti era, ahi noi, Benito Mussolini. Per quanto riguarda lo schieramento cattolico, i cattolici italiani sono divisi tra più anime. Ha scritto Bruno Bignami: in Europa tra il 14 e il 15 il mondo cattolico sposò sempre più posizioni patriottiche. Questo vale anche per l'Italia, perché la guerra porse il destro ai cattolici italiani di essere legittimati all'interno della propria nazione. E quindi appoggiare l'idea della guerra significava dimostrare la propria fedeltà non a San Pietro, cioè al Vaticano, ma appunto alla monarchia dei Savoia. Ecco perché non mancano naturalmente tra i cattolici delle frange coerenti, antimilitariste e antibelliciste, che dunque stanno nelle file dei neutralisti, ma ecco perché il pacifismo del Papa Benedetto XV, esplicitamente manifestato sin dallo scoppio della guerra, non poteva trovare terreno fertile. E ribadisco questo: già nel novembre del 14 Papa Benedetto XV aveva scritto una lettera apostolica ad Beatissimi Apostolorum, in cui appunto faceva riferimento al tremendo fantasma della guerra che domina dappertutto, e condannando quel drammatico avvenimento. E tenete presente che nell'Europa di quegli anni definirsi pacifisti significava essere considerati dei disfattisti. Così i cattolici di estrazione borghese finirono per schierarsi in maggioranza per la guerra, mentre i ceti popolari, i ceti contadini, la subirono e la vissero come una sciagura. A organizzare le leghe bianche era stato Guido Miglioli, un cattolico, in questo caso decisamente schierato dalla parte dei neutralisti. E Giolitti, naturalmente, il più tenace e coerente politico, con il seguito dei suoi liberali, convinto che l'Austria prima o dopo sarebbe scesa a più miti decisioni, quindi avrebbe concesso qualcosa, era peraltro Giolitti conscio dell'intrinseca debolezza del nostro paese, sapeva che sussistevano ancora strati sociali piuttosto arretrati, molta era la borghesia spostata, e scarsa era la fiducia nel nostro esercito. Cosicché Giolitti divenne l'uomo del parecchio per un articolo apparso sulla Tribuna, in cui veniva così riportata una sua frase. Giolitti sostenne sempre di non aver pronunciato la parola parecchio, ma aver utilizzato il termine molto, ma ve la leggo, la frittata viene fatta. Potrebbe essere, non apparisce improbabile, viene così, queste le parole attribuite a Giolitti, che nelle attuali condizioni dell'Europa parecchio possa tenersi senza una guerra. E questa più o meno è la parte dei neutralisti. Vediamo invece la parte degli interventisti. Allora, i primi ad agitarsi per l'intervento furono i repubblicani, i garibaldini, i radicali, cioè quanti rappresentavano il vecchio Partito d'Azione. Quanto ai repubblicani, va ricordato che già nel 14 alcuni volontari garibaldini, quindi altri italiani per cui la guerra comincia nel 14, erano andati in Francia a difendere la Repubblica, anche se il loro trattamento non fu quello sperato. A questi si unirono poi gli irredentisti, quanti facevano capo alla figura di Cesare Battisti, gli irredentisti adriatici, molti dei quali repubblicani legati ai circoli massonici, e poi ancora i socialisti riformisti. E questa la cosiddetta area dell'interventismo democratico. I redentisti, ma propensi a prevedere la caduta dell'impero ottomano, al posto dei quali imperi, l'impero asburgico e quello ottomano, sarebbero sorte, in base al dettato mazziniano, delle libere nazioni di popoli. Uno dei punti deboli del redentismo, che pure proclamava la possibilità di una pacifica coesistenza con gli slavi, era, per quanto riguarda i redentisti adriatici, un atteggiamento nei confronti soprattutto, diciamo, degli slavi di casa propria, cioè sloveni e croati, che non fu sempre limpido e tenero. Nell'irredentismo democratico va collocata anche una figura della levatura di Gaetano Salvemini, il quale propugnava la guerra, cito, per un miglior avvenire dell'Italia e dell'Europa. Ecco, e poi i nazionalisti. I nazionalisti